Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Madre del silenzio che custodisce il mistero di Dio, liberaci dall'idolatria del presente a cui si condanna chi dimentica. Purifica gli occhi dei pastori con il colirio della memoria. Torneremo alla freschezza delle origini per una Chiesa orante e penitente. Madre della bellezza, che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidiano, destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità, del disfatismo. Rivesti i pastori di quella compassione che unifica e integra. Scopriremo la gioia di una Chiesa serva, umile e fraterna. Madre della tenerezza, che avvolge di pazienza e di misericordia, aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità di chi non conosce appartenenza. Intercedi presto tuo Figlio perché siano agili le nostre mani, i nostri piedi e i nostri cuori. Edificheremo la Chiesa con la verità nella carità. Madre, saremo popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno. Amen.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura la preghiera a Maria, Madre del Silenzio, pronunciata da Papa Francesco il 23 maggio 2013. Una preghiera mariana nei primi giorni di questo mese di maggio dedicato a Maria. Una preghiera mariana alla vigilia della veglia per asciugare le lacrime che Papa Francesco presiederà domani pomeriggio nella Basilica Vaticana alle 18, durante la quale sarà esposto alla venerazione dei fedeli il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. A raccontarci la storia di questo miracolo e anche la grande devozione del popolo siciliano e non solo è Don Enzo Candido, sacerdote del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, intervistato da Emanuela Campanile.
Nel 1953, per 4 giorni, dal 29 agosto al 1 settembre, una immagine, un piccolo quadretto che raffigurava e raffigura il cuore immacolato di Maria, dono di nozze per una giovane coppia di sposi, in occasione quindi del loro matrimonio, ha versato lacrime umane a tratti, a intervalli irregolari durante le 4 giornate. Poi la curia arcivescovile ha sentito il bisogno di chiedere al laboratorio provinciale di igiene di curare un'indagine scientifica, si è costituita una commissione di medici, sono arrivati sul luogo della lacrimazione, hanno asciugato il volto, gli occhi dell'immagine della Madonna, hanno atteso di nuovo dopo alcuni minuti un altro momento del prodigio del pianto, hanno prelevato 19-20 gocce, un centimetro cubo circa, e hanno fatto l'analisi chimica. Qual è stato il risultato? Il risultato è sorprendente, perché se noi pensiamo, da un pezzo di gesso smaltato, pitturato, questa è la materia di cui è costituita l'immagine della Madonna, sgorgano delle lacrime umane, cioè hanno trovato in quel liquido ciò che dalla materia dell'immagine non poteva mai venire fuori, cioè le proteine, che sono materia organica vivente. E poi questo segno è stato accompagnato da una folla immensa che durante le quattro giornate sostava lì in Via degli Orti, dove è avvenuto il prodigio, dove c'era questa piccola abitazione. Il quadretto veniva esposto perché tutti potessero vedere il prodigio, pregare. Il segno è stato accompagnato anche da tanti altri fatti prodigiosi, guarigioni straordinarie, scientificamente non spiegabili, tante conversioni. Anche uno dei medici della commissione scientifica, che si dichiarava ateo, il dottore Cassola, anche lui, quando i colleghi gli dicevano: vedi, fai la relazione, dici che è un miracolo perché scientificamente abbiamo fatto tutti i controlli, abbiamo indagato a fondo, ma non c'è una spiegazione scientifica. E lui diceva: beh, voi che avete la fede dite che è un miracolo, io posso dire solo che scientificamente non c'è una spiegazione e qui mi devo fermare. E poi lancia come una sfida, insomma, se esiste Dio che mi dia la fede, allora interpreterò questo segno in modo diverso. E ha fatto poi un cammino interiore per circa 20 anni e alla fine poi ha chiesto questo reliquiario, che sarà poi nella Basilica Vaticana il giorno 5 maggio, ha chiesto il reliquiario a caso, ormai era, diciamo, quasi alla fine della sua vita, e un sacerdote glielo ha portato e dopo ha chiesto che potesse restare solo davanti a quel segno che con la sua scienza aveva controllato ma non era riuscito a interpretare. E lo hanno lasciato solo nella stanza secondo il suo desiderio. Dopo alcuni minuti lo hanno sentito piangere, singhiozzare, sono entrati per vedere se avesse bisogno. In quel momento ha chiesto la confessione, poi la comunione. Eravamo alla fine della settimana santa di quell'anno, la vigilia di Pasqua, è morto da credente. E quindi, ecco, anche questo, insieme con tanti altri fatti, hanno accompagnato il prodigio del pianto. E quindi, come ha ben detto il primo settembre, domenica 1 settembre del 2013, Papa Francesco all'Angelus, parlando del 60° della lacrimazione della Madonna a Siracusa, diceva: attraverso Maria il Signore ci fa sentire la sua tenerezza.
Il reliquiario è itinerante, è una delle caratteristiche. Sì. Perché avete deciso questo? O quando anche?
Ma questo è stato molti anni fa. Dunque, intanto il vescovo di allora ha ritenuto opportuno quel residuato del prelievo fatto dalla commissione scientifica di custodirlo, quelle poche lacrime rimaste non utilizzate per l'indagine chimica sono rimaste in una sottile fialetta che è custodita nella parte superiore dove c'è questa urna di vetro al cui centro emerge proprio questa fialetta con le ultime lacrime della Madonna, perché dopo l'evento, l'indagine scientifica, l'evento si è fermato, si è concluso, è come se la Madonna avesse atteso di dare anche la prova scientifica. E questo si muove. Adesso, per esempio, il reliquiario si trova nella diocesi di Brindisi, e poi si va muovendo quasi continuamente, soprattutto in questo prossimo mese di maggio, di giugno, ha raggiunto quasi tutte le zone della nostra nazione, ma poi è stato anche all'estero, 2 volte negli Stati Uniti, 1 volta in Polonia per un'intera settimana, 1 volta in Australia, in Croazia.
E a Roma, ecco, non è la prima volta, immagino, allora, che...
No, non è la prima volta, ma rimarrà ancora a maggio in una parrocchia di Roma, e poi dopo ancora a giugno, quindi non è la prima volta, certamente la prima volta, però insomma, nella Basilica Vaticana. Certamente è un grande evento di gioia, grande, lo sentiamo tutti, quindi ecco, siamo proiettati per vivere questo momento che anche a noi che operiamo qui, insomma, con semplicità, ma con impegno grande, che è necessario, grande commozione e anche questo, consolazione, perché ecco, si porta questo segno delle lacrime della Madonna, come diceva San Giovanni Paolo II, qui a Siracusa, quando ha dedicato il santuario appunto alla Madonna delle Lacrime. Le lacrime della Madonna appartengono all'ordine dei segni, testimoniano la presenza della Madre.
Cosa significa allora a questo punto essere un sacerdote in un santuario che rappresenta anche la periferia del dolore in questo senso?
Il santuario è il luogo non solo che custodisce la storia dell'evento del pianto della Madonna, ma raccoglie tante storie umane di dolore, di ferite, e anche amministrando il sacramento della riconciliazione qui in santuario, nella Cappella delle Confessioni, tutto questo si sperimenta, si tocca con mano quotidianamente, ed è anche per un verso pesante condividere, ma è anche bello perché poi si tocca con mano la consolazione di Dio che arriva, e qualche persona poi esprime questo col silenzio, qualche altra persona dice: lei mi ha fatto, rivolgendosi a me al termine dell'amministrazione del sacramento della riconciliazione, mi ha fatto, padre, un grande dono, se n'è andata col cuore in pace dopo problemi presentati che la segnavano da tempo, per cui soffriva, e anche qui è motivo di conforto, di consolazione. Quindi il santuario raccoglie tante storie di sofferenza, di lacrime certamente, che si uniscono alle lacrime della Madonna, e quindi credo che la condivisione delle lacrime degli altri sia motivo di conforto, di consolazione per chi si mette a servizio qui in santuario. La condivisione delle lacrime degli altri, anche il reliquiario raccoglie e custodisce le lacrime della Madonna, siccome è andato in tante zone per portare questo messaggio di conforto, di tenerezza di Dio, in tanti luoghi, là dove sono i figli di Dio raccolti in preghiera, in tante diocesi, in tante zone del mondo, ha raccolto anche il reliquiario, come dire, un contenitore di tante storie.
Anche lacrime di gioia, immagino, da quello che
anche
ci ha detto.
Anche lacrime, esatto. Di gioia.
Ma di rinascita, sì.
Sì, sicuramente, sì.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la solennità dell'Ascensione del Signore. Ascolteremo un brano dal capitolo 24 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Sì, noi abbiamo il doppio racconto, sempre dalla stessa mano, che è la mano di Luca, sia nella prima lettura, l'inizio degli Atti degli Apostoli, che nel Vangelo, che è la fine del Vangelo di Luca stesso. Ecco, noi sappiamo che c'è un tempo che è chiuso entro un atto, cioè il tempo della missione di Gesù su questa terra. La festa di questa domenica sarà festeggiare la fine della sua missione. Perché? Dobbiamo festeggiare il fatto che lui se n'è andato. Che cosa c'è di bello nel fatto che lui se n'è andato? E di fatto abbiamo un malessere, una paura. Gli uomini di Galilea che stanno a guardare il cielo, così come vengono chiamati uomini di Galilea, cioè ancora non vi siete fatti divinizzare. Lo vedrete tornare quando avrete vissuto un'esperienza. Questa esperienza viene annunziata sia nella prima lettura che nel Vangelo, è ricevere quello che il Padre ha promesso. Ricevere qualche cosa che nella prima lettura dice: tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo, immersi nello Spirito Santo, inzuppati nello Spirito Santo, trasuderete Spirito Santo. Per questo, come già è stato detto nel Vangelo di Giovanni, deve andarsene Gesù. Perché? Perché deve andarsene? Perché noi riceviamo lo Spirito Santo. Il Vangelo di Luca inizia a far capire questo tipo di realtà con la storia dei discepoli di Emmaus poco prima, quando avviene che i discepoli ci mettono tanto a capire di avere a che fare con Gesù, ma appena lo riconoscono, lui se ne va. Il punto è che da quel momento in poi inizia per loro una vita nuova, una vita che comincia solamente quando lui se ne va. Perché ripetiamo questo quesito? Allora, lui deve andare al Padre, lui deve essere rivestito di gloria e arrivare allo scopo ultimo della sua avventura, mentre noi abbiamo da iniziare una nuova fase, la fase adulta. La fase adulta è quella in cui si inizia a camminare con le proprie zampe, si inizia a fare le cose investiti di fiducia da Dio. Questo atto che fa Gesù di benedire mentre si allontana mischia i due elementi, l'allontanarsi e il benedire. In effetti, nell'Antico Testamento, la benedizione era l'atto paterno di consegnare i beni al figlio, ed era l'atto che generalmente si faceva morendo. Esempio tipico è Isacco, figlio di Abramo, che benedice suo figlio Giacobbe, peraltro pensando di benedire Esaù. E però quando Esaù torna dopo Giacobbe, che si è preso, carpito, rubato la benedizione di Esaù, Esaù non troverà altre benedizioni per lui, perché il padre ha già consegnato ufficialmente i suoi beni. È curioso, è il frutto della tristezza della morte del padre. Il padre se ne va e il figlio diventa importante, e il figlio diventa il padre. È quel momento in cui, è interessante, il figlio benedetto di Dio deve salire al cielo e stare col Padre Celeste, mentre loro devono tornare a Gerusalemme, restare nella città. In certo senso è lì che si darà l'avventura. Cioè, noi dove troveremo lo Spirito Santo? Così, nel nulla, per un'acquisizione fortuita o semplicemente databile in un tal giorno senza finalità? Così? No. Noi troveremo lo Spirito Santo che è nella missione, che è la missione. Infatti, quando i discepoli riceveranno lo Spirito Santo nella Pentecoste, dovranno uscire, non potranno stare fermi. Faranno subito qualche cosa, le cose saranno subito cambiate. Allora, la benedizione di Dio è la nostra missione. È consegnare a noi l'opera che il Padre ha dato da fare a Lui. Infatti, compare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, questa, fra le prime frasi che Gesù dice da risorto, è: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. L'ascensione è il metterci in prima linea a noi. Ed è bello, è la fiducia di Dio. In certo senso è come se parta una seconda, difforme ma consostanziale, diciamo così, incarnazione, come Cristo si manifesta nel suo corpo che è la Chiesa. prima si manifesta come uomo e figlio di Dio nello stesso tempo, ora si manifesta nella nostra povera carne di uomini di Galilea, gente che ha una provenienza, gente che ha una storia e che deve essere inzuppata di Spirito Santo e incontrare uomini poveri portatori dell'opera di Dio. Allora l'ascensione è la festa in cui proclamiamo che Dio ha fiducia in noi, che Dio ci dà qualcosa da fare, che abbiamo da andare in città e lavorare, aspettare lo Spirito Santo nelle cose che facciamo, nelle missioni che ci dà da compiere, nella vita ordinaria. La vita è veramente bella perché è il luogo dove si incontrano i doni di Dio, dove Dio ci dà la sua potenza. Cosa farò io per ricevere lo Spirito Santo? Me ne vado in città e mi metto a lavorare, me ne vado alle mie cose e mi metto a farle, me ne vado al mio lavoro e cerco di farlo. Ed è lì che avrò ispirazioni, perché se faccio le cose aperto all'amore, l'amore mi dirà come farle ed è lì che lo Spirito Santo sarà con me. Qui non si tratta semplicemente di prendere e partire, non partire, andare, non si sa che cosa. Il problema è vivere la propria vita, e poi se Dio ci vuole chiedere di più ce lo farà capire, se la Chiesa ha bisogno di qualcos'altro lo vedremo, ci sarà detto, lo capiremo noi stessi, ma il punto è che è qui sulla terra che si riceve lo Spirito Santo. Non dobbiamo pensare che il tempo che c'è da qui alla morte sia semplicemente un tempo di attesa, è il tempo meraviglioso in cui conoscere Dio sempre di più nelle opere che ci dà da fare. L'ascensione è il momento in cui bisogna decidere se diventare adulti o restare a aspettare chissà che cosa. Non restare a guardare il cielo, ma andare in città, mettersi con le proprie cose perché Dio ha fiducia di noi. Se Dio ci ha dato una famiglia, ci ha dato fiducia. Vai, ama la tua famiglia, vai, buttati in quelle cose. Se ci ha dato una missione la Chiesa, vai, entra, spenditi, consumati in quella missione, vedrai quanto sarà bello. Se ci ha dato di curare qualcuno, di fare qualsiasi atto, ci ha dato da fare, farlo attendendo e credendo che Dio ci aiuterà, che Dio opererà con noi in felice sinergia con lo Spirito Santo. Ed è lì che ci viene dato. Il contenitore, il recipiente dello Spirito Santo è la vita che Dio ci dà da vivere. Ci mettiamo lì, andiamo nella città, facciamo le cose, Lui se n'è andato perché ora le cose le facciamo noi, perché le persone si salvano per mezzo della nostra povera parola, perché le persone vengono amate per mezzo delle nostre povere mani, le nostre mani divengono le sue, le nostre parole divengono le sue. E chi riceve noi, riceve Lui. Quanto è bella la festa dell'ascensione, la festa della fiducia che Dio ha in noi, perché sa che possiamo compiere l'opera che ci dà da fare.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma a cura di Angela Ambrogetti, dedicato a ripercorrere l'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.